Allora, figlio dell'uomo, prendi questo rotolo e mangia. Ecco, questa è un'espressione che noi troviamo al capitolo terzo, così faccio citazioni. E lui mangia il rotolo, appunto, e però appunto sulla bocca rimane dolce, invece poi diventa difficile da digerire il rotolo, no? Anche questa è una figura simbolica. Ma passerei subito allo stile, perché proprio con due o tre citazioni, perché appunto ritengo che, mi ricordo Alonso diceva che, riprendendo poi da un altro studioso, mi sembra, ma non importa, definiva Isaia un profeta classico, Geremia un profeta romantico e Ezechiele un profeta barocco. E mi sono permessa di invece di dire che è più un profeta gothic, forse in inglese andrebbe detto, cioè gotico nel senso come noi intendiamo lo stile, no? Gotico cioè solo decadente ma anche oscuro, i colori viola, nero, un po' come i dark erano così qualche anno fa, adesso un po' meno, i giovani si vestono un po' più a colori, ma c'è stato un periodo e davvero sì, può essere definito tale perché è molto buio il luogo che noi immaginiamo, no, della profezia di Ezechiele, ma dal punto di vista della letteratura lo definirei veramente un fantasy. Non è distopico perché naturalmente c'è una speranza, cioè poi la vedremo anche alla fine, proprio una pagina che parla di speranza, però certamente invece ci sono scene molto davvero apocalittiche, testualmente apocalittiche, per cui possiamo così che potremmo accostarlo a un libro come quello di McCarthy, La strada, ecco, cioè è quello un romanzo distopico, però insomma le immagini sono molto simili. E direi che è più calzante appunto il genere letterario fantasy. Ma intanto i quattro animali del carro che si muovono, diciamo prima, nelle quattro direzioni, dal capitolo primo, versetto 5 in poi. Poi penso che farebbe impazzire i nostri ragazzini la scena in cui Ezechiele, al capitolo 5, sempre è Dio che lo invita a fare questi gesti, dice: figlio dell'uomo, prendi una spada affilata e usalo come un rasoio da barbiere. Un fantasy anche un po' che colpisce, un po' talvolta anche violento. Quindi una spada usata come un rasoio da barbiere, è impossibile, ci vuole un Walt Disney quantomeno perché questo accada. Erraditi i capelli e la barba con la spada, poi prendi una bilancia e dividi i peli tagliati. E qui insomma fa un pochino anche impressione, o no? Almeno noi, le signore, si impressioneranno. Un terzo lo brucerai sul fuoco in mezzo alla città al termine dei giorni dell'assedio. Prenderai un altro terzo e lo taglierai con la spada intorno alla città. È la rappresentazione di quello che succederà alla città di Gerusalemme quando verrà espugnata. Disperderai al vento l'ultimo terzo. Che cos'è questo? Si può facilmente capire e decodificare perché sono gli esiliati, cioè dispersi al vento sono quel terzo che sono appunto quelli che vanno in esilio. E quindi dice così: e io sguainerò la spada dietro di loro, però, perché sono gli esiliati, ma sono anche quelli che scappano e comunque la vita è arrischiata perché vanno nel paese straniero. Conservane solo alcuni e li legherai al lembo del tuo mantello. Già qui si parla del resto, cioè il resto che tornerà è quello che sarà legato al mantello del profeta. Il mantello vi dirà qualcosa, il mantello di Gesù, un mantello simbolo del matrimonio, di Elia, benissimo, la profezia, ma dell'alleanza anche, no? Simbolo, quindi. E quindi dicevo questo, immaginate se è possibile che questi sono peli della barba sua, come è possibile legarli al mantello? Vedete, quindi sono immagini davvero fantastiche in un certo senso. Ne prenderai ancora una piccola parte e li getterai sulla brace, da essi si sprigionerà il fuoco e li brucerai, quelli evidentemente che sono legati al mantello ma che non vanno, non mi seguono fino alla fine. Così dice il Signore Dio, questa è Gerusalemme. Quindi questa immagine anche così. Ce ne sono tanti. Terribile è, ecco, sì, anche qui molti film horror, molti film, non so, le serie televisive, se voi le vedete, ce n'è una che chiama Luther. Se vi capita, più delle volte sono inglesi, cioè proprio ambientati a Londra. Ecco, allora, il Signore dice, Avete parlato a questo modo, casa di Israele, io conosco ciò che vi passa per la mente. Voi avete moltiplicato i morti in questa città, avete riempito di cadaveri le sue strade. Allora, il cadavere è un argomento molto gradito, diciamo, Ezechiele, perché purtroppo sì, è quello che resterà quando la città sarà appunto espugnata. I cadaveri, e qui c'è una sorta di, come dire, insomma, risonanza della parola di Geremia. Le parole di Geremia, almeno possiamo dire sì, fino al capitolo 24, è come se fossero in un concerto. Geremia si trova ancora a Gerusalemme, Ezechiele sta già dall'altra parte, Geremia sta lì dove ancora stanno per finire di vivere, Ezechiele è già là che li aspetta praticamente, oltre già, il passaggio c'è già stato, ma l'assonanza è forte, è totale. Perché nel capitolo 16 del libro di Geremia è scritto qualcosa del genere: i cadaveri, quando appunto Dio chiede a Geremia di non prendere moglie, di non avere dei figli, è proprio per questo, dice, perché i cadaveri di questo popolo, io distruggerò questo popolo e saranno come le domen, per chi studia l'ebraico, come domen significa letame. Saranno come letame sopra, terribile, quindi la scena davvero è piuttosto forte. Quindi Ezechiele la riprende, addirittura lì in Geremia 16 dice: i cadaveri dei re di Giuda che erano stati sepolti saranno, questo è molto brutto perché purtroppo no, c'è un ricorso continuo anche nella nostra attualità di dissacrazione delle tombe. Questo è il tempo in cui i profeti hanno parlato anche di questo. Quindi i re di Israele erano sepolti, Abramo nella terra di Israele, ricordo a loro che lo sanno molto bene, ma insomma possedeva solo la tomba, altrimenti viveva come uno straniero. Quindi avere una tomba, avere delle tombe, che i re di Israele avessero delle tombe in Giuda, era il segno che quella fosse ancora la terra che il Signore aveva dato loro. Quando Dio dice persino saranno dissepolti i loro cadaveri, significa che questa terra proprio non è più vostra e quindi cade tutto l'impianto, diciamo, della terra promessa e del popolo eletto in questa terra promessa. È uno sfacelo, quindi no? Geremia parla di uno sfacelo, Ezechiele lo mette in scena, lo sfacelo praticamente della teologia biblica che sinora aveva retto la storia, diciamo, dei testi. Quindi voi avete moltiplicato i morti in questa città, avete riempito di cadaveri le sue strade, e qui naturalmente c'è anche la ragione. La ragione per cui questo accadrà, per cui la guerra porterà i cadaveri, è perché voi stessi, e qui addirittura no, possiamo tornare all'inizio del profeta Isaia, capitolo primo, dove la ragione per cui questa, già si parla di Gerusalemme come Sodoma, lo rifarà anche Ezechiele paragonerà Gerusalemme a Sodoma, ma prima l'ha fatto anche Isaia, perché? Perché appunto voi che siete falsi, siete ipocriti, nel senso che offrite sacrifici, svolgete tutte le pratiche religiose, osservate i precetti eccetera, ma solo in maniera superficiale, di fatto poi siete assassini dei vostri fratelli, le vostre mani, dice Isaia, grondano sangue. E qui ritorna il delitto antico di Israele, il delitto di Giuda, il delitto di Gerusalemme. Il delitto di Gerusalemme è quello di Caino: uccidono i propri fratelli. I fratelli, nel libro di Geremia, i primi fratelli che si uccidono sono i più deboli, nella fattispecie i bambini, i piccoli proprio bambini. Geremia 19, non so se quella volta che sono venuta ne ho parlato, quello pure è un testo purtroppo, diciamo, un po' cenerentola del libro di Geremia, invece è proprio il motivo che nel libro di Geremia, ma che poi appunto no, investe anche naturalmente Ezechiele e tutto quello che possiamo trovare nella Bibbia, il motivo per cui Gerusalemme fu lasciata da Dio proprio, come dire, no, alla distruzione dei nemici, è perché essi uccidevano i bambini e sacrificandoli ai Baalim nella Geenna. So se loro ricordano che nel capitolo 19 appunto c'è nella valle del Cedron, lì dove c'era la grande discarica, si mescolavano le suppellettili che venivano bruciate, però coprivano le urla, le grida di bambini vivi, bruciati vivi. Questo è un grande simbolo del delitto proprio di Gerusalemme. Questo è il motivo per cui questa città verrà distrutta, perché lei divora i suoi figli. a partire appunto, no, proprio i bambini come grande categoria dei più deboli, dei fratelli, cioè di quelli appunto che da soli non potrebbero mai sopravvivere. E tutto questo c'è dietro ad Ezechiele. Quindi questo spiegherà appunto quello che spero di leggere tra poco per concludere. E quindi i cadaveri, ma ne avete tanti di questi, tanti altri segni allegorici, ma insomma d'accordo, insomma, tante bellissime cose che non abbiamo noi tempo di vedere qui. Ecco, tra i temi, faccio anche una scelta, ci sono tanti temi che caratterizzano il libro di Ezechiele, è considerato come fratello gemello del libro di Geremia quanto ai temi, invece come scritto post-esilico normalmente si paragona al secondo Isaia. Ma ecco, una cosa molto interessante è questa, la responsabilità del profeta, cioè il profeta viene chiamato sentinella. Siamo ancora nel testo della visione, diciamo, della vocazione, quindi capitolo 3, versetto 16, al termine di questi 7 giorni lui è stato muto, paradossalmente. Poi dice, mi fu rivolta questa parola dal Signore, figlio dell'uomo, ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Allora, che cosa significa adesso essere un profeta con Ezechiele? Che cosa significa, perché qui viene proprio espresso, che cosa significa avere una responsabilità? Rispetto a cosa? Sentinella di cosa? Quando sentirà dalla mia bocca una parola, tu li dovrai avvertire da parte mia. Se io dico al malvagio, tu morirai, e tu non lo avverti, ecco chi è il profeta. Allora, il profeta in Ezechiele diventa un uomo responsabile della vita degli altri. Voi direte, sempre il profeta è stato, sì è vero, ma in questo frangente in cui non c'è più la città, non c'è più il tempio, non c'è più anche la comunità. La comunità, sì è vero, a Tel Aviv, colline delle spighe, Tel Aviv, colle delle spighe, beh, c'era un piccolo gruppo, ma immaginate quale, insomma, rischio potesse correre un popolo di deportati circa la sua fedeltà al suo Dio, era molto più difficile. Allora qui c'è davvero il profeta, è come se sostituisce in un certo senso la presenza del Messia, sostituisce la presenza della legge che era quella che regolava proprio anche il tribunale, la giustizia, cioè questi ebrei vivono in un popolo straniero, in mezzo a un popolo straniero, quindi non hanno più punti di riferimento se non il profeta. Quindi il profeta si deve addossare a un peso veramente enorme in questo periodo. E questo ci parla molto anche, no, di una grande dell'attualità. Sì, insomma, la responsabilità della persona credente. Certamente in una società, noi diciamo, no, la nostra è una società laica, una società plurale, eccetera, la responsabilità del credente certo cresce, della persona credente, perché appunto si deve accollare la responsabilità del destino dell'altro, di suo fratello, e questo è quello che il Dio gli dice. Dice, lui morirà per la sua condotta, ma della sua morte io domanderò conto a te. Quindi questo è Ezechiele, una caratteristica molto forte. Un'altra è l'orrore, perché allora con Geremia abbiamo la fine, sì, è vero, ma forse è il libro delle Lamentazioni che più ci presenta l'orrore della fine. Qui c'è proprio una descrizione della fine che è fatta anche attraverso la desolazione del suo stesso corpo. Perciò in mezzo a te i padri divoreranno i figli e i figli divoreranno i padri. Ecco che cos'è la fine, è la frattura di ogni patto, anche il patto tra padre e figlio e tra figlio e padre. Quindi è una frattura fisica, perché ci sarà la fame, per cui si mangia quello che si trova veramente, ma ovviamente qui si parla anche di una frattura morale, che forse ci interessa anche oggi, no? Che viviamo in un mondo dove i patti sono sempre più fragili. Sera poi dice, poiché tu hai profanato il mio santuario con tutte le tue nefandezze e con tutte le tue abominazioni. Altro grande orrore, la profanazione del santuario. Sì, perché quello è il luogo di Dio. Chi profana un santuario? Interessante qui. È lo straniero. Lo straniero è venuto, ha profanato il santuario. Ma non dice questo Ezechiele. Dice, sei tu che hai profanato il mio santuario. Tu hai commesso nel mio santuario le nefandezze. Quindi tu significa il circonciso. Tu che vai lì pensando di far piacere a Dio. Quindi insomma qui si sente forte, no, l'avvento di capitolo 23 del Vangelo di Matteo. Gesù che parla quel lungo discorso, la collana di 7 guai di Gesù nel Vangelo di Matteo. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché il modo in cui voi fate, chiedete che si osservi la legge e voi stessi, in questo l'ipocrisia è la nefandezza, è la ragione per cui Dio a un certo punto vi farà ricadere addosso, diciamo, il Tempio stesso. Un terzo cadrà di spada attorno a te, l'altro terzo lo disperderò e lo inseguirò con la spada sguainata. Darò sfogo alla vostra ira, vi risparmio tutte queste cose. Insomma, anche Dio, no? È terribile, c'è un Dio terribile mentre punisce. I vostri altari saranno demoliti, quelli per l'incenso infranti, getterò i vostri cadaveri davanti ai vostri idoli e disseminerò le vostre ossa intorno ai vostri altari. Insomma, fa venire i brividi questa, le ossa poi, per fortuna, quelle ossa, le stesse ossa poi rivivranno, ecco sarà la fine se volete, cioè è un'elegia che non ha niente di dolce, però ecco, l'elegia talvolta, no, la poesia riesce a redimere un po' la durezza delle parole, capitolo settimo, eccetera, insomma, veramente è molto duro e molto forte. Tutto questo perché Gerusalemme è corrotta. Dio rivela la corruzione di Gerusalemme, la punizione in fondo è la rivelazione. Allora, c'è un fatto nel libro di Ezechiele, che questo naturalmente condivide anche col libro di Geremia, ed è questo: la causa della distruzione di Gerusalemme, insomma, Gerusalemme implode, viene distrutta per implosione, non perché ci sia stata la potenza dei popoli che avevano un esercito, eccetera. Questa è la rilettura che i profeti esilici fanno appunto della distruzione di Gerusalemme, quindi è una lettura naturalmente teologica che però poi darà molta forza, perché questo popolo si emenderà, se si emenderà da quello che ha fatto, il Tempio non verrà più distrutto. I suoi profeti, sentite, cioè, queste immagini fortissime secondo me, allora i suoi capi in mezzo ad essa sono come lupi che dilaniano la preda, perché ce n'è per tutti. Allora, tutti gli abitanti di Gerusalemme sono corrotti, ma non nella stessa misura. Questo tutti i profeti lo dicono, Ezechiele proprio specifica. I capi dilaniano la preda, sono loro i capi, Messia, i pastori, Ezechiele 34. Versano il sangue, fanno perire la gente per guadagnare, per i turpi guadagni. Sembra scritto oggi, insomma, purtroppo, mannaggia. Poi, i suoi profeti, i giornalisti, quindi, una certa stampa, fake news, hanno come intonacato con fango tutti questi delitti. Hanno intonacato con fango tutti questi delitti, con false visioni, vaticini bugiardi, e vanno dicendo: così parla il Signore, i falsi profeti. È dura questa parola, però quando una parola è vera, è sempre bella, anche se è dura, poi non ci tradisce, è una parola leale quella di Ezechiele, leale, eh? E tzaddik in ebraico, sapete bene, significa prima di tutto leale, prima di tutto fedele, perché tzaddik significa questo. La tzedakah, la giustizia, non è la retribuzione, cioè non è, come dire, dare a ciascuno, oppure dividere in parti uguali o in parti, no, secondo, no, la giustizia, tzedakah, nella Bibbia, poi c'è il diritto casomai che stabilisce, ma mishpat, ma tzedakah significa proprio la fedeltà, quindi la lealtà è la declinazione umana della fedeltà. Quindi lui è molto fedele. Gli abitanti della campagna commettono violenze, si danno alla rapina, calpestano il povero e il bisognoso. Vede, questo anche chi, i capi, non sono profeti, ma la gente comune che fa? Si fa la guerra, no? Quindi calpestano il povero e il bisognoso, maltrattano il forestiero contro ogni diritto. La gente comune, contro ogni diritto. Io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e si ergesse sulla breccia di fronte a me per difendere il paese, perché io non lo devastassi, ma non l'ho trovato. Non l'ha trovato, quindi a chi vi fa pensare? Se ci fossero, Abramo si era fermato a 10 e qui però neanche uno, del resto Ezechiele non c'è perché sta appunto già dall'altra parte. Qual è la ragione per cui il Tempio verrà distrutto, secondo Ezechiele? È ben spiegato. Il motivo è scritto. Nel capitolo ottavo, adesso io vado proprio tutto, cito tutto a memoria, comincia una visione. Nell'anno sesto, nel sesto mese, i 5 del mese. In questo vedete Ezechiele ha lo stesso stile di Giovanni. Se ricordate, l'evangelista Giovanni è uno molto notarile, scrive sempre i giorni, eccetera. Ok. Che fa? Mi trovavo in casa, sedevano gli anziani, dove lui si trova appunto a Tel Aviv, lì si trova a Babilonia, ok? Allora dice: che cosa io vidi? Stese come una mano e mi afferrò per una ciocca di capelli. Chi fu? Un personaggio dall'aspetto d'uomo. Ma noi sappiamo che quando Ezechiele parla dell'aspetto d'uomo, il personaggio può essere o un angelo o comunque un personaggio divino, come dicevamo prima. Mi afferrò per una ciocca di capelli, uno spirito mi sollevò. Qui all'aspetto di un uomo, ma era uno spirito. Mi sollevò fra la terra ed il cielo, mi portò a Gerusalemme. Beh, che cosa io vidi? Là era la gloria del Dio di Israele. Dove? Nel Tempio è la gloria. Allora, che cos'è la gloria? Che vode Adonai? La gloria nel primo Tempio è identificata con l'arca, per essere brevi diciamo questo, perché dopo nel secondo Tempio non c'è più l'arca, l'arca non è stata più trovata, ma è tutto il segno praticamente del cammino dell'Esodo. Ezechiele la chiama gloria. Mi disse: figlio dell'uomo, alza gli occhi verso settentrione. Che cosa vede alla porta dell'altare? Vede l'idolo della gelosia. Qui le interpretazioni, questi carubim, insomma sarebbero forse un idolo, forse babilonese, visto che sta nella porta che guarda verso settentrione. Già c'è un idolo, basta dire della gelosia. Noi sappiamo che Dio è geloso, Yakanna, e quindi Dio geloso. E questi avevano proprio messo, ad un'entrata, diciamo, del tempio, che cosa c'era? Proprio già un idolo. Già, insomma, cominciava male la cosa. Mi disse: figlio dell'uomo, vedi che cosa fanno costoro? Guarda i grandi abomini che la casa di Israele commette qui. Per, attenzione, allontanarmi dal mio santuario. Allora, la nostra domanda è: perché Dio ha abbandonato il tempio? Perché Dio non ha abbandonato il tempio quando è arrivato Nabucodonosor. Prima l'ha fatto. Allora, la ragione per cui il tempio è stato distrutto, per cui la città tutta è stata distrutta, il palazzo del re è stato distrutto, per cui addirittura anche no, i cadaveri dei re di Israele, la storia di Israele è stata, si può dire, demolita, e quindi Dio ha divorziato proprio il suo popolo, l'ha ripudiato, con tutti questi gesti, metaforicamente possiamo intendere questo. Qual è? È il modo in cui loro hanno ridotto il tempio. Allora, come l'hanno ridotto? Primo, questo idolo della gelosia. Per farmi fuori dal santuario. Mi condusse all'ingresso del cortile e vidi un foro nella parete. C'è un foro nella parete, quindi se gli occhi buoni per vedere un foro nella parete. Mi disse: figlio dell'uomo, sfonda la parete. Accidenti. Questo tempio era diventato una fortezza. Ma questa era la casa di Dio, era il talamo, io lo chiamo il talamo nuziale. Il tempio è il talamo nuziale, perché Dio è lo sposo di Israele, questo sono Isaia, Geremia, anche Ezechiele parla di questo, d'accordo? Quindi quello era proprio, Gerusalemme è la città dell'alleanza, diciamo, ma secondo questa tutta la teologia deuteronomistica, ma nel tempio c'è Dio stesso e lì si va, la liturgia è la coniugalità metaforica di Dio con questo popolo. Ma proprio lì invece lo spirito deve dire al profeta: sfonda la parete. Che vuol dire? Si erano impossessati di questa camera nuziale. Sfondai la parete, apparve una porta, io entrai. Che cosa vidi? Che c'era dentro? Al santuario, cioè al santuario, il santo, possiamo immaginare, no? Sapete, cioè il santo, poi il santo dei santi. Che c'è? Ogni sorta di rettili, rettili il primo, di animali obbrobriosi, tutti gli idoli puri, impuri, no? Impuri, gli idoli della casa di Israele, tutti gli idoli. Allora, gli idoli sono molti, vi ricorda qualcuno? Legione. Dio è uno, perché è un mistero di comunione, invece, e di libertà, e di grazia, eccetera. Gli idoli sono sempre tanti, dice, 70 anziani della casa raffigurati alle pareti. Questa è proprio, come si può dire, l'apostasia più assoluta. Perché? Perché si poteva raffigurare la persona di Dio? No, invece loro dentro al santuario. 70 anziani della casa di Israele, 70 anziani. Pensiamo al Sinai, dove c'erano gli anziani, no? Che tutto è l'alleanza. Hai visto, figlio dell'uomo, quello che fanno gli anziani? Sono quelli che poi, no, stipulano l'alleanza. Bene, poi vidi delle donne che piangevano Tammuz. Hai visto, figlio di Dio? Tammuz, divinità, eccetera, cananaica, straniera. Poi, circa 25 uomini con le spalle voltate al tempio e la faccia a oriente, che prostrati adoravano il sole. 70, 25, sono tutti i numeri che ritroviamo nell'Apocalisse. Hai visto, figlio dell'uomo? Oltre a tutto questo, hanno riempito il paese di violenze. Allora, hanno fatto fuori il loro Dio, riempiendo il Tempio. Quindi, questo Tempio per forza sarà distrutto, perché è già un centro di idolatria. Ci deve far riflettere sull'oggi, perché l'idolatria, abbiamo visto, ognuno aveva il suo Dio. Oggi parla Papa Francesco, appena finito di parlare ci sono più di 70 anziani che dicono che ha detto un'eresia. Ecco, le divisioni, questa è già idolatria, divisioni purtroppo. Allora, questa è la situazione. Capitolo 10, il loro aspetto era il medesimo, io quelli che avevo visto, eccetera. Che fa questa gloria? Scappa dal Tempio. Ma perché scappa secondo voi? Perché non c'era più posto per essa. Qualcosa di molto simile accade al secondo Tempio. E io ve lo dico perché è una cosa che ho scoperto in questi 3-4 anni, fino agli ultimi anni dei miei studi, e voglio proprio dirlo. Lo stesso criterio, la stessa simile cosa accade nel Vangelo di Luca. Al capitolo primo, nei versetti 5-25, che cosa accade lì? Allora, c'è un sacerdote lì, un sacerdote che officia nel Tempio, perché lì, secondo te, lui officia. È della classe di Abia, è un levita lui, perché è marito di una levita. Si dice che Elisabetta fosse figlia di Levi, quindi lui era levita perché i leviti si sposavano tra loro. Beh, hanno tutto, ma non ha la fede. La gente prega. Il popolo prega, questo popolo che è riempito di violenze, no? Perché questi che stavano nel Tempio, qui non parla di sacerdoti, parla di anziani, di quelli, diciamo così, che il sacerdozio del primo Tempio rappresentava, perché l'alleanza è stipulata con gli anziani e quindi sarebbero i rappresentanti, diciamo, del popolo. Bene, allora che cosa accade? Che l'angelo Gabriele, un angelo, appunto, dice a Zaccaria, dà una risposta alla preghiera del popolo, ma Zaccaria non ha la fede, quindi quando esce, esce muto. Questo mutismo che cosa, come dire, rappresenta? Allora, primo rappresenta l'assenza di parola da parte di Dio. Il sacerdote, con la sua mancanza di fede, non permetteva più a Dio di passare al popolo. Quindi il sacerdozio aveva riempito anche nel secondo Tempio, al tempo di Gesù, ormai siamo tra poco, Gesù nascerà, aveva riempito il Tempio non permettendo più a Dio di passare, cioè di visitare il suo popolo. Allora, che cosa fa? Questo Dio fa la stessa cosa che ha fatto nel libro di Ezechiele, cioè è volato via. E dove è andato? Chi è che è volato via? L'angelo Gabriele. L'angelo Gabriele l'abbiamo trovato nel Tempio, ma siccome il Tempio era stato colonizzato da questo sacerdozio che non diceva più niente, che era muto, che non portava, non era più, no, un mediatore, questo angelo vola via, c'è un secondo esodo dell'angelo di Dio, che è Dio stesso, questa volta dove? Che chiedevamo prima nel gruppetto che abbiamo fatto, ma un nuovo Tempio ci sarà? Nel Vangelo di Luca non c'è un altro Tempio. Con Ezechiele c'è un altro tempio, perché abbiamo visto all'inizio. Lui disegna un nuovo tempio, ma dopo il secondo tempio, c'è stato un secondo tentativo, adesso l'angelo va in una casa, non più in un tempio. Non più in greco ormai siamo, quindi c'è anche un passaggio linguistico, e quindi non più Naos, ma la casa Oikos, la casa di chi? Di Nazareth, la casa di Maria. Noi sappiamo bene che poi la chiesa è la casa. Nel Vangelo e nell'opera lucana, il nuovo tempio, diciamo così, sarà, mi piace citarlo, alla fine del libro degli Atti, sarà il monolocale che Paolo aveva preso in affitto per 2 anni. Per capire quello che accade nel Nuovo Testamento bisogna capire Ezechiele, perché Ezechiele è il primo, diciamo, che ci fa questo passaggio dalla... Benissimo, allora si rompe tutto questo. Ma l'articolazione per me si trova al capitolo 16, perché al capitolo 16 c'è una parabola. Mi sembra di poter dire la più bella parabola, forse, si è permesso fare dei paragoni, del Primo Testamento, è certamente la più suggestiva parabola profetica, e per noi è importante perché la parabola poi è, in ebraico si dice mashal, Ma noi sappiamo che questo è il genere letterario scelto da Gesù nel Nuovo Testamento, quindi lui, diciamo, aggiunge un elemento che però, insomma, davvero la parabola come genere letterario quindi unisce in maniera squisita il linguaggio del Nuovo Testamento, la fattispecie evangelico di Gesù, con quello profetico. Nel libro di Ezechiele, che cosa? Questa parabola naturalmente parla di Gerusalemme. Gerusalemme è immaginata come una neonata. La parabola articola gli oracoli di condanna, si trova ancora nella parte degli oracoli di condanna contro Israele e contro Giuda, ma essa articola poi agli oracoli di salvezza, no? Quegli oracoli che noi abbiamo detto iniziare nel capitolo 33 e andare fino al capitolo 39. Come avviene? Il linguaggio parabolico è sempre poetico, è una metafora che può essere compresa da tutti, ma come in ogni metafora, quindi parabola significa paragone, confronto, eccetera, metafora anche se volete, c'è una stranezza. Figlio dell'uomo fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Questo testo io nel libro non l'ho messo, nel libro, perché questa parabola merita un libro intero, cioè il capitolo 16 in effetti. Allora dice: figlio dell'uomo fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini, dirai loro: così dice il Signore Dio a Gerusalemme. E qui c'è la carta d'identità di Gerusalemme. Quando una città finisce, perché il libro parla della fine di Gerusalemme, e poi annuncia una nuova Gerusalemme, l'abbiamo chiamata così, come avviene alla fine della nostra vita o quando noi cominciamo anche ad invecchiare, noi riflettiamo sulla nostra identità. Quando sentiamo di cominciare a perdere tempo, eccetera, allora ecco perché l'età anziana, nella Bibbia sono gli anziani che possono prendere decisioni e non i sedicenni, perché quando si è adulti, il Siracide dice non giudicare un uomo prima della fine, ma anche noi giudichiamo noi stessi, abbiamo un occhio molto più lucido quando possiamo guardare indietro, vediamo quello che prima non vedevamo mentre attraversavamo. No, è importante ripassare su quello che si è fatti. La Bibbia è fatta di deutero, no? Deuterosi, la deutero, la seconda volta. La seconda volta è importantissima. Allora, noi viviamo delle cose, ma quando le riveliamo, quando ci ripassiamo su quelle cose, da una parte è una liberazione dai limiti, no, delle cose che abbiamo vissuto, dall'altra è anche una scoperta, una esplorazione. La Bibbia funziona così, se no perché ci sarebbe un primo e un Nuovo Testamento? Perché ci sarebbe l'Esodo e anche il Deuteronomio? Perché ci sarebbero i libri dei re, la storiografia deuteronomistica e quella cronachista? Allora lui ripassa e dice: tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei, tuo padre era un amorreo, tua madre un ittita. Cominciamo a dire: tu non sei di razza pura, perché tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei. Ma come del paese dei Cananei per origine e nascita? Da dove viene Gerusalemme? Per origine e nascita è cananaica? Ma era un'offesa grandissima dire però agli ebrei che fossero cananei o no. Tuo padre era un amorreo e tua madre un ittita. Tuo padre un amorreo, amorreo arameo, va bene, ma Abramo, d'accordo, un arameo. E tua madre un ittita. Ma Sara era aramea però, o era ittita. Però lei fu sepolta da chi comprò? Da Efron l'ittita, gli ittiti. Sta di fatto che non hai un pedigree puro, tu sei mescolata. Alla tua nascita, quando fosti partorita, questa è la carta d'identità. Quando fosti, adesso vediamo come accadde la tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale. Questo è uno dei testi più tipici di Ezechiele. E non fosti lavata con l'acqua per purificarti, le azioni dell'ostetrica non ti fecero le frizioni di sale, né fosti avvolta in fasce. Qui una cosa non può non venirci in mente: le ostetriche dell'Esodo, che erano due, perché ci vogliono due ostetriche, sappiamo bene. Tu neanche una ne hai avuta, nessuno ti tagliò il cordone ombelicale, non fosti lavata con l'acqua e nelle frizioni di sale. Il sale serviva per disinfettare ancora oggi, ma c'è anche un senso teologico. Il Levitico capitolo 2 si parla alleanza di sale, poi in Matteo 5 voi siete il sale della terra, ma tu non fosti neanche avvolta in fasce. Tutte le operazioni che ci vogliono per far che idea ha della nascita la Bibbia? Che ci vuole per nascere? Lei dice sopravvivere, è vero. Ma si può dire che questa già sia un essere vivente, una creatura veramente? L'idea che la Bibbia ha della nascita non è biologica. Non basta una madre che spinga fuori, una madre, un ventre che spinga fuori per dire è nato. c'è un'antropologia biblica tutta da studiare, anche per chi fa la bioetica oggi. Certe volte sembra che si riduca proprio a quella cosa. Invece no, alla nascita, quando fosti partorita, un conto è essere partoriti, un conto è nascere. Ci vuole un taglio per nascere, ci vuole l'acqua per nascere. Ma che, non pensate a niente? L'acqua, le frizioni di sale, essere avvolta in fasce, ma ci vuole anche qualcos'altro. Tutto questo tu non l'avesti. Un'altra cosa non avesti, occhio pietoso, per farti una sola di queste cose. Questo è nascere, ci vuole un occhio che abbia compassione. Rahamim non è solo, è una parola grande, non è solo le viscere paterne o l'utero materno, ma come noi lo possiamo intendere oggi, ma la misericordia, la compassione, questo ci vuole per nascere nei tuoi confronti. Ma come oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita fu il giorno della tua morte, fu il giorno della tua morte. Quindi non è nata ancora, perché c'è un momento della nascita che è durativo, non è un punto nascere, è un movimento. Ecco, qui non ho potuto parlare tanto, ma tutto è movimento in questo libro. Se noi non leggiamo questo testo, non riusciamo a capire Romani 8. La creazione geme, soffre nelle doglie del parto, adesso. Quindi per nascere ci vuole una rivelazione dei figli di Dio, dice Paolo. Ma insomma, fosti gettata via, salach è un verbo che viene utilizzato per i cadaveri. Tu, quel giorno della nascita, per una irridente, terribile sorte, fosti gettata via come un cadavere. Nella tomba, in piena campagna, cioè in un luogo dove nessuno ti poteva soccorrere. Passai vicino a te. Ecco chi è Dio. Guardate, questa è tutta la storia che c'è prima. La storia del Dio, no? Dei profeti, ma prima ancora. Qui si racconta da prima dell'Esodo, d'accordo? Passai vicino a te. Chi è Dio? È qualcuno che ci va apposta, dico io, in maniera gergale forse. Perché? Perché in campagna non ci si va, ci si va per un motivo. Quindi l'unico che visita questa vita che sta diventando morte è Dio. Passai vicino a te e ti vidi, e quindi ti guardai, io ti vidi, mentre ti dibattevi nel sangue. Si nasce dal sangue, qui c'è tutta la teologia dell'alleanza, pensate, no? Anche i cristiani nascono dal sangue di Cristo, sangue. Pensate al parto di Cristo secondo Giovanni, no? Sulla croce. L'apertura, lì proprio un parto, perché sangue ed acqua da cui nasce la Chiesa, no? L'acqua in fondo è anche lo sperma, il seme maschile, e il sangue è l'aspetto femminile, poi c'è anche un aspetto maschile del sangue, per dire la metafora. E io che cosa ti dissi? Invece di prenderti, di farti le operazioni della ostetrica, io ti parlai. Ci vuole una vocazione per nascere. Se nessuno ti parla, non nasci. Questa è l'antropologia biblica. E che cosa ti dissi? Vivi nel tuo sangue. Io ti dissi vivi. Vivi nel tuo sangue. L'avventura della vita, il rischio della vita. E cresci come l'erba del campo. Crescesti, ti facesti grande, giungesti al fiore della giovinezza, il tuo petto divenne fiorente, eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Vedete, è nata, ha cominciato a nascere, perché è stata chiamata a nascere, ma appunto ancora è nuda e scoperta. Passai vicino a te la seconda volta. C'è sempre bisogno, qui è Geremia, lo Shenit, no? La seconda volta. E io ti vidi, ecco, la tua era l'età dell'amore. L'età dell'amore è l'età della libertà, è l'età adulta, è l'età in cui tu potevi dire ti posso scegliere. Se lui l'avesse presa quando lei era ancora bambina, cioè lì, no? Fosse rimasta, come dire, non sarebbe stata un'alleanza vera e propria, perché lei non avrebbe potuto dire di sì. In quanto non era grande, non era libera, non era adulta, e qui c'è tutto quello che poi Paolo potrebbe dire, no, noi non siamo più minorenni, lei non è minorenne. Allora dice, io stesi il lembo del mio mantello. Bello. E qui se volete c'è proprio, secondo me, il canovaccio dell'incontro di Gesù con la donna emorroissa. Il mantello, toccare il mantello, ferma il sangue, cioè ferma la morte che si porta dentro. Ogni donna si porta dentro la morte. la mestruazione senza... Allora, i liberatori dal sangue nella Bibbia sono il marito e il sacerdote, no? Perché sappiamo. Ma prima di tutto è Dio. Strinsi alleanza con te, coprì la tua nudità, stesi il lembo del... Feci un giuramento, tu divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì dal sangue, ti unsi con olio. Per nascere, lei nasce in questo momento, bisogna rompere la solitudine. Si rompe la solitudine e si diventa fecondi. Ma, appunto, ci vogliono tante operazioni amorose. Ci vuole l'esperienza dell'amore, questa. Ti lavai, ti ripulì, ti unsi, tutti simbolici al massimo. E poi c'è questo fiume di atti d'amore, di atti coniugali, posti da Dio nei confronti di lei, e vedremo quando lei si potrà dire assolutamente è nata. Ti vestì di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di lisso, ti ricoprì di stoffa preziosa, ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti ai polsi, una collana al collo, misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi, una splendida corona sul tuo capo. Fosti adorna d'argento e d'oro, le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e di ricami. Fior di farina, miele, olio furono il tuo cibo. Ti curai fuori e dentro, perché il cibo rende la pelle bella. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. Adesso è nata libera. Israele nasce libera. Qui c'è anche l'Esodo. Tu diventasti la bellezza e la libertà. Una è regina non perché ha potere su qualcuno, ma perché nessuno ha potere su di lei. Perché non ha Faraone, perché non ha Nabucodonosor, perché non ha nessun potente della terra. Si spezza il potere. Il potere ci rende soli, ci domina. Invece l'amore ci rende liberi. E guardate, è un amore che non è idolatrico, perché questo è il sapore dell'amore del Dio della Bibbia. È un amore che rende libera lei, regina. Non dice diventasti la moglie del re, ma dice diventasti regina, libera, interessante. L'amore che non è qualcosa che tu devi ripagare. L'idolatria è dout des. Invece l'amore è una gratuità assoluta, per cui tu sei libera e bella e adesso veramente puoi amare. Ma puoi anche non amare. Perché la libertà è proprio questa, divenisti eccetera eccetera, ti avevo reso uno splendore, tu questo splendore l'hai fatto tuo, l'hai posseduto. Questo è il mistero di Gerusalemme. L'hai fatto tuo, l'hai posseduto, l'hai svenduto, non hai tenuto conto del fatto che fosse un organismo vivente, avesse sempre bisogno di amore. L'amore non possiede né vorrebbe essere posseduto, perché basta a se stesso. Allora tu hai svenduto i figli, è lunga la storia, io devo fermarmi, ma è splendido questo capitolo, leggetelo tutto quanto. Alla fine qual è l'esito? Che sarà poi l'esito del libro di Ezechiele. L'esito è questo, tu hai fatto, io ti punirò, eccetera, eccetera, d'accordo, tu sei come Sodoma, eccetera. È lunghissimo, un capitolo lunghissimo, ma noi arriviamo alla fine. Addirittura Sodoma è meno colpevole di te, perché a Sodoma io non ho dato quello che ho dato a te. Il disamore più cocente, più che colpisce di più il sposo, Dio, il marito, diciamo, no? Nella metafora, non è neanche che lei avesse sacrificato i figli suoi agli idoli. Ma c'è addirittura un delitto peggiore di questo. Tu hai detto, tra noi non c'è stato mai niente. Terribile. Tu ti sei dimenticata di tutto quello che c'è stato. E allora dice, poiché tu dici così, tu hai disprezzato la mia alleanza. Tu non hai ricordato che tu eri nuda, no? E l'amore ti ha vestito, hai reso i tuoi figli nudi ancora. E gli idoli hanno punito i tuoi figli, gli idoli, non è stato Dio a punirla, sono stati gli amanti che lei si è scelta. Tu hai fatto tutto questo? Allora, la legge che cosa stabilisce? Stabilisce che io farò altrettanto con te, basta, finito. No, c'è il superamento della legge. Io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te. Tu non ti ricordi? Io mi ricorderò. Tu hai disprezzato? Io apprezzerò e stabilirò con te un'alleanza eterna. Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché tu te ne ricordi, perché tu te ne confonda, perché tu non apra più la bocca. Quando? Quando ti avrò perdonato. La parola perdono è la parola magica di Ezechiele. E lui non dice, ah, tu, no, io, tutto quello che tu hai fatto, sarà, certo, c'è una sanzione pedagogica, ma il mio amore è giovane come all'inizio. Non solo, come ha passato la prova del non amore quando noi amiamo. È una metafora, perché solo Dio può amare in questo modo. Resistendo al tunnel dell'altro che tu ami, che ti ha detto non ci siamo mai amati. Non c'è disamore più grande dell'oblio, del dire in questi 20 anni è, per me è il rinnegamento di Pietro, ancora più grave del tradimento di Giuda, perché chi rinnega dice io non t'ho mai visto, non esiste per... Il tradimento è più leggero da un certo punto di vista, perché dice oggi io vado con un altro, ma non rinnego tutto quello che c'è stato. Invece lei ha rinnegato, cioè ha detto io non mi ricordo niente, non c'è stato niente. Prima di questi idoli c'era il diluvio, tu non c'eri, ma io mi ricorderò. Il perdono significa ancora un dono, moltiplicato, no? Noi diciamo, un nuovo dono, l'arte del ricominciare. Certamente Ezechiele è un grande manuale per chi volesse ricominciare. È la profezia, è veramente l'arte del ricominciare ed è per questo davvero il sacramento della salvezza che unisce tutta la Bibbia.